Mille voci.
Signore e signori, un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani e benvenuti all'odierna edizione di Mille Voci, che tratterà un tema di strettissima attualità, un tema di cui si è discusso molto e di cui si è dibattuto molto negli scorsi giorni e si continua a dibattere e si continuerà sicuramente a dibattere anche nelle prossime settimane. L'Italia di Beppe Grillo, un voto di pancia oppure un voto di speranza? Il comico che è diventato leader politico, quali sono gli ingredienti e i segreti del suo strepitoso e clamoroso successo elettorale? Lo chiederemo al nostro pubblico, che ci può chiamare allo 0848 030707, ma lo chiederemo anche ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti che fra poco coinvolgeremo. E sarà quella di oggi una trasmissione che così vuole riflettere su un fenomeno che indubbiamente è un fenomeno nuovo, che presenta davvero molte, moltissime chiavi di lettura. Prima un comico travolgente, ormai lo sappiamo tutti, poi un blogger inarrestabile e specialmente molto presente in internet, adesso è il politico più votato in Italia, che ha fatto tremare l'intero sistema. La strepitosa vittoria elettorale di Beppe Grillo e soprattutto l'incredibile sollevazione di massa contro l'elite che il suo Movimento 5 Stelle è riuscito a creare continuano, come dicevo, a far parlare l'opinione pubblica italiana, ma anche svizzera. Indubbiamente ci sono anche dei risvolti da noi su questo fenomeno e di questo fenomeno. Una vittoria così imprevedibile e inaspettata non si può e non si deve ignorare. Grillo è un genio rivoluzionario oppure è un impostore travestito da ribelle? I giudizi su di lui di questi tempi non conoscono sfumature, ognuno lo vede, lo percepisce, lo capisce e lo spiega a modo suo. Ma chi è in realtà Grillo e cosa propone di così avvincente e di così nuovo sul piano politico? E allora coinvolgiamo subito i nostri autorevoli ospiti. Buongiorno a Fabio Pontigia, condirettore del Corriere del Ticino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Da sempre attento, attentissimo e arguto commentatore politico. Allora, Pontigia, chi è in realtà Grillo e cosa ha portato di nuovo?
Ma Grillo penso che abbia dato voce a quello scontento, a quel rifiuto della politica tradizionale, dei partiti, ma anche i partiti nuovi che erano sorti al termine della Prima Repubblica, fondamentalmente per due ragioni: la pesante crisi economica che ha messo veramente in ginocchio parecchi cittadini, parecchie famiglie, molte piccole e medie imprese in Italia, e dall'altro lato la corruzione dilagante nel sistema dei partiti, che ha raggiunto veramente livelli di indecenza assoluta. Ecco, queste due componenti hanno sicuramente alimentato questo tsunami che ha travolto la Repubblica Italiana in queste elezioni.
Grillo favorito anche dalla debolezza e dalla fragilità dei suoi avversari politici.
Ma così tanto deboli non sono, ecco, perché hanno pur sempre totalizzato un numero di voti anche loro superiori a quelli di Grillo. Non sono più stati in grado di mantenere la fiducia di quei cittadini che li avevano premiati precedentemente, perché hanno dimostrato negli ultimi 20 anni, alternandosi al governo, di non saper risolvere quelle magagne che il sistema italiano si trascina da molto tempo.
I suoi elettori, Fabio Pontigia, sono di destra, sono di sinistra, sono persone che magari per tanto tempo non hanno più votato o mai votato?
Dalle indagini fatte, è uscito qualche giorno fa un primo studio di Renato Mannheimer, lui ha pescato molto nell'astensione, cioè in persone che si erano allontanate dalla politica e non avevano votato nelle precedenti elezioni, ha pescato molto a sinistra, ma anche ha pescato tra i delusi del Popolo della Libertà, quindi è un movimento trasversale, anche se i suoi contenuti di idee e di proposte lo collocano più verso sinistra che verso il centrodestra, ecco, anche se è chiaro che è difficile catalogare il movimento di Grillo sull'asse destra-sinistra, però alcuni contenuti del suo programma e alcune sue idee tendono a metterlo più verso la sinistra.
Grillo populista oppure no?
Ma dipende cosa si intende per populismo. Se populismo lo prendiamo come termine puramente descrittivo, cioè un movimento che mitizza, idealizza il popolo come entità omogenea, virtuosa, che fa riferimento a un capo carismatico, allora sì. Se invece prendiamo il termine populismo con quell'accezione spregiativa con cui viene spesso utilizzato, direi di no, perché in ogni caso un partito che raccoglie le preferenze di quasi 9 milioni di cittadini merita tutto il rispetto e la considerazione.
Ecco, prendiamo l'accezione positiva del termine populismo.
Neutra, un'accezione neutra,
Neutra.
descrittiva.
Però c'è chi dice che il populismo di solito è di destra. Questa volta invece, tu dici, si è spostato, sul centro-sinistra, specialmente per quanto riguarda i suoi elettori del Movimento 5 Stelle.
Ma io non so se il populismo di solito di destra, secondo me è trasversale, è un metodo più che un contenuto ideologico. I metodi possono essere applicati sia a destra che a sinistra. Ripeto, se Grillo fa riferimento a un popolo, a una concezione ideale mitizzata del popolo come entità omogenea, che contiene solo virtù e comportamenti corretti e che è schiacciato da una classe politica in cui Grillo vede solo negatività, questo è populismo in senso, però dico neutro, descrittivo, non c'è niente di male nel dire questo. E
Certo.
può essere sia a destra che a sinistra.
Quindi è sbagliato dare delle connotazioni positive o negative al termine populismo.
Io non lo userei in queste accezioni positive o negative, per me è un termine puramente descrittivo.
Lui ha vinto non andando in televisione, nei salotti televisivi, nei talk show, ha vinto grazie a internet prima e poi ha vinto anche grazie alla frequentazione di molte piazze che prima erano della sinistra, feudi della
Certo,
sinistra.
è abilissimo, un uomo abilissimo, d'altra parte la sua professione di comico lo ha allenato fortemente, io lo trovo molto più simpatico come politico che come comico. Come comico non mi piaceva per niente, come politico devo dire che ha un'abilità rara e lui non si è servito della stampa, non si è servito della TV, ha usato questi nuovi mezzi, però non è una novità questa, ci sono movimenti anche in passato che hanno avuto successo senza usare né televisioni né giornali, pensiamo alla Lega di Bossi all'inizio, non aveva niente, eppure ottenne un successo anche lì strepitoso, quindi sta molto nell'abilità del leader di saper cogliere gli umori, le esigenze di una certa parte della popolazione in un momento di crisi. Bossi lo ha fatto al tramonto della Prima Repubblica e Grillo lo ha fatto adesso dopo i disastri della finanza internazionale, dei debiti e ha colto molto bene le aspettative di una grande fetta della popolazione italiana.
Quali affinità ci sono tra la Lega, appunto, e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo? Quali così, somiglianze, ma anche quali differenze ci sono tra i due movimenti?
Ecco, come somiglianze direi appunto che sono entrambi due movimenti populisti, però in senso descrittivo, non
Certo, ho capito.
spregiativo, ecco. Entrambi hanno mitizzato un popolo virtuoso, schiacciato dalla classe politica, entrambi hanno o avevano un capo carismatico, la Lega non ce l'ha più, a cui fare riferimento. E entrambi hanno combattuto la partitocrazia e hanno saputo cogliere in momenti di profonda crisi appunto le aspettative di una buona fetta dei cittadini italiani. Quindi sono per certi versi simili, anche se sono su di contenuti ideologici molto diversi e anche se il popolo a cui faceva riferimento Bossi e la Lega era un popolo limitato alla Lombardia, quindi qualcosa di molto, molto diverso dalla concezione che ha Grillo, che non è un localista, ma è piuttosto come dire, non dico internazionalista,
Nazionalista.
questo no è, perché
No.
questo sarebbe sbagliato dirlo, però va oltre le separazioni, le divisioni localistiche.
Io parlavo prima di avversari che non mi sembravano, non mi sembrano molto forti, specialmente non sono stati molto furbi. Lo facevi notare tu giustamente nell'editoriale che hai scritto per il Corriere l'altro giorno. Grillo ha battuto il primo ministro uscente e la cosa non era per nulla scontata, capita raramente nelle democrazie.
Capita raramente che il primo ministro uscente faccia un risultato
Così modesto.
così deludente, cioè non ho, a memoria non ricordo che un premier uscente e il partito a cui lui fa riferimento, sebbene fosse un partito nuovo, abbia fatto un risultato così disastroso, ma neanche in Grecia, voglio dire, neanche il PASOK in Grecia l'anno scorso nella duplice elezione ha fatto un risultato così disastroso. È vero che Monti non aveva un partito dietro le spalle, ma neanche Grillo se l'ha inventato in pochi mesi, quindi veramente. L'insuccesso di Monti è la spia di un profondo malessere che in Italia molti cittadini vivono, ecco, e Monti è stato, a mio avviso, promosso e difeso dalla grande stampa nazionale, anche con mistificazioni che non hanno fatto breccia nella maggioranza dei cittadini, perché tutti hanno visto che la realtà dipinta dal governo Monti era ben diversa dalla realtà vissuta quotidianamente in Italia.
Però ha riportato rigore, credibilità e serietà nella politica italiana, del dopo Berlusconi. E adesso invece si ritorna a una politica comunque un po' spettacolare con Grillo.
Ma
E un po'
sul
imprevedibile.
rigore dipende cosa si intende. Se il rigore nei metodi buoni, nelle maniere corrette, d'accordo. Berlusconi purtroppo era sceso a livelli così di indecenza pubblica che hanno scontentato quasi la metà del suo vecchio elettorato. Monti sobrio, però. Quanto a risultati effettivi delle sue politiche sono tutti negativi. Io non capisco come i giornali italiani abbiano potuto scrivere per mesi e mesi che con Monti l'Italia si è salvata e rinata. Proprio oggi, stamattina, è uscito il dato sulla disoccupazione in Italia, non è mai stata così alta dal 1992, quindi c'è veramente una discrepanza tra quanto Monti ha detto di aver fatto e quanto gli italiani hanno percepito che lui ha fatto.
Io ti propongo di rimanere ancora in linea per ancora un momento perché vorrei coinvolgere l'altro ospite che è Paolo Marcolisi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, Paolo Marcolisi ha appena pubblicato, perché è ancora quasi fresco di stampa, la storia e il programma politico del Movimento 5 Stelle. Un volume indispensabile, credo, Marcolisi, per capire chi è e cosa propone Beppe Grillo.
Sì, assolutamente. Infatti il volume nasce proprio da questa esigenza di cercare di spiegare non solo il fenomeno Grillo che è in continua evoluzione, però spiegarne la sua nascita e i vari passaggi che poi l'hanno portato a questo risultato che è incredibile, strepitoso ed è comunque una novità assoluta per il panorama politico italiano. Perché è vero che Pontigia diceva anche la Lega ha avuto un grandissimo successo, però un elettore su quattro alla prima apparizione del movimento ha votato il movimento, mentre la Lega ha avuto una crescita molto molto graduale con arresti e ripartenze.
Molto più lenta. E quindi la domanda la faccio anche a lei, la differenza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo?
Ma allora, credo ce ne siano molte. Leggendo il programma, come giustamente facevate notare voi prima, il programma di Grillo è comunque un programma che strizza l'occhio a sinistra su moltissimi, moltissimi punti. E credo che le differenze sostanziali siano due. La prima è anche il periodo in cui i due. Il partito, quindi la Lega e il Movimento sono sorti. La Lega è nata per dar voce a un'esigenza che era più locale, cioè quella di dare maggiore
Autonomia
al
alle
nord.
regioni, certo.
Esatto, e quindi il programma era giustamente molto incentrato su questo e lì ha raccolto la maggior parte dei suoi voti. Il Movimento nasce per dare una risposta alla crisi più globale della politica e quindi ha un respiro diverso che si inserisce anche in un contesto politico molto diverso.
Questo è interessante, Marcolisi, e gettando uno sguardo al futuro, facendo qualche scenario, è prevedibile, ipotizzabile che il Movimento 5 Stelle prenda poco a poco il posto e lo spazio della sinistra classica, tradizionale?
Questa è una gran bella domanda e a cui non saprei dare risposte, nel senso che leggendo quello che sta accadendo negli ultimi giorni, anche l'intervista che ha fatto oggi Bersani, la sinistra, il centro-sinistra, dovrà assolutamente cercare di aprirsi al movimento perché il risultato elettorale impone questo e anche alcune similitudini di programma lo impongono. Quindi non lo so, credo che non potrà prendere il posto perché il movimento per sua natura nasce con obiettivi diversi. e che non potranno, credo, mai portare a una struttura politica classica come hanno tutti i partiti dell'arco costituzionale e magari a maggior ragione il PD. Io credo che non so cosa succederà e molto dipenderà dal governo che andranno a formare, se riusciranno a formare, ma credo che il movimento rimarrà comunque separato dal centro-sinistra o dalla sinistra e sarà quasi una forma di partito di vigilanza.
Di vigilanza, ecco, rimangono ancora molti punti interrogativi aperti, molte domande e specialmente anche molte incognite, riguardo un po' l'organizzazione interna del Movimento 5 Stelle, le dinamiche interne. Sarà Grillo che farà il padre padrone, deciderà lui tutto, tutti,
Ma
oppure sarà la base? C'è stato un decalogo che proprio ieri è stato
esatto.
pubblicato e questo decalogo dà delle regole. Però dà anche un certo potere a Beppe Grillo di decidere,
Comunicazione,
ecco, di
esatto.
decidere quale comunicazione adottare. Quindi.
Quindi questa è una bella sfida, perché adesso che sono entrati dentro il Parlamento non possono più muoversi solamente come un gruppo di pressione, ma sottostare comunque a delle regole politiche di lavoro istituzionale. E quindi io credo che sì, è innegabile che Grillo avrà ancora le redini del movimento e detterà la linea, naturalmente lasciando la ovvia autonomia ai propri parlamentari. Bisognerà vedere chi e come reagiranno i parlamentari eletti all'interno del movimento, perché molti sono nuovi alle dinamiche politiche del Parlamento e soprattutto vengono da estrazioni e da formazioni politiche diverse. Quindi all'interno di un governo che se si formerà andrà avanti passo per passo, legge dopo legge, secondo me sarà un po' difficile tenere le fila dei parlamentari e dei senatori eletti con il movimento.
E Fabio Pontigia come vede il futuro del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le dinamiche interne, chi comanda, chi fa cosa?
Ma Grillo, in un'intervista che noi sul Corriere del Ticino avevamo pubblicato pochi giorni prima del voto, ha detto: "Io non sono il capo, sono il garante del movimento". Penso che farà questo. E effettivamente un movimento che è esploso così improvvisamente in queste dimensioni ha bisogno di una persona che si faccia garante del rispetto del programma, dei contenuti, dei metodi, perché altrimenti va allo sbando totale. Poi sulla presenza in Parlamento, secondo me, un movimento così può benissimo limitarsi a fare opposizione. Non vedo perché in democrazia ci sia questa, come dire, reticenza ad accettare che ci siano nelle istituzioni partiti e movimenti che dicono: "No, noi col governo non vogliamo avere nulla a che fare, facciamo opposizione anche dura". Questo rientra nel gioco democratico. Se loro lo sapranno fare, in questa prima legislatura, potrebbero anche ottenere
Dei consensi. Ecco,
successi e consensi supplementari.
e guardando la realtà svizzera, ma anche nostra, della Svizzera italiana, Fabio Pontigia, e specialmente pensando un po' alle difficoltà della sinistra di smarcarsi, di trovare una sua collocazione ben definita e ben precisa, un movimento così potrebbe nascere anche da noi.
Ma da noi in Ticino, io parlo del Ticino, a livello svizzero è molto diverso, in Ticino è nata la Lega 20 anni fa. La Lega è vero, è un movimento più di centrodestra, ma ha anche alcune inflessioni nei suoi programmi, nei suoi postulati di sinistra.
Specialmente all'inizio era partita proprio per lottare contro la partitocrazia,
Certo, sì, certo. Il
effettivamente.
movente diciamo che era lo stesso, poi l'impostazione ideologica è su molte cose diversa, però la struttura, quindi un capo carismatico a cui tutti fanno riferimento, una base eterogenea che non vuole avere più niente a che fare con il vecchio sistema dei partiti, ecco, alcune similitudini ci sono. Noi abbiamo il movimento dei Verdi in Ticino, anche in Svizzera, che occupa una parte dello scacchiere politico che in Italia occupa Grillo, cioè io non vedo grandi spazi per un movimento così
Di
nel nostro
rottura.
paese, no? C'è già stato e quindi è difficile, soprattutto in Ticino, è difficile che si possa imitare una cosa di questo genere.
Però è anche vero, Pontigia, che oggi la politica è sempre più personalizzata, sono le persone, i leader, le persone forti, quelle che hanno personalità che riescono a bucare il video e a trovare spazio mediatico.
Sì, ma questo non è negativo, anzi secondo me è positivo che la politica premi persone in gamba, competenti e che sappiano comunicare, è comunque positivo. Non... Naturalmente poi bisogna metterla alla prova. Ci sono stati politici che bucavano lo schermo, erano simpatici, sapevano conquistare molti consensi, che messi alla prova si sono rivelati disastrosi. Altri invece che hanno saputo dare seguito agli impegni o alle promesse elettorali. Quindi in sé non è una cosa negativa.
Il fatto di essere presenti, di essere insomma molto visibili.
No.
Andiamo col pubblico, lo 0848 030707 è il nostro numero per raggiungerci, per partecipare a questa trasmissione sul fenomeno Beppe Grillo. Giancarlo, buongiorno.
Sì, buongiorno, scusi, sto viaggiando. Niente, è normale che Beppe Grillo abbia preso tutti questi voti perché con la situazione che c'è in Italia, la classe politica che ci ritroviamo, la sinistra Bersani ci vuole all'interprete per capire quando parla, perché parla con i rebus e i cruciverba, sembra di fare, non si capisce mai niente di quello che dice. Berlusconi si capisce benissimo, ma si sa bene cosa c'è dietro perché con la classe politica, cioè le persone che ha portato lui al potere sono incredibili, tra la Minetti e Verdini e compagnia briscola, c'è da vergognarsi. E alla fine per forza che l'italiano va su Beppe Grillo, almeno gli ha dato qualche risposta, gli ha fatto qualche proposta. Gli
Grazie.
altri sono 20 anni che, se lei guarda le trasmissioni politiche italiane del 2002, del 2012, del 94, dico sempre le stesse cose, non ha mai fatto niente.
Grazie Giancarlo, buona giornata. Buongiorno. Antonio, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno. Guardi, io in merito al voto dell'Italia sono deluso perché non vorrei anche dagli ospiti una risposta di come la vedono loro. Io penso questo, non ho capito bene questo voto perché da una parte è stato mandato a casa, non a casa, comunque è stato messo male il governo Monti, che per quanto uno possa pensare o dire fare, ma in un anno non si poteva pretendere che il governo Monti risolvesse tutti i problemi che sono stati creati da altri in 20 anni. Ma questo non vuol dire che io sono simpatizzante di Monti, sto facendo semplicemente un'analisi. Grillo ha preso il 25% dei voti, va benissimo, ma Grillo lo dicono tutti, io non sono un esperto, lo dicono tutti che non ha una struttura di partito. Ecco, una. L'altra cosa, Grillo per tutta la sua campagna elettorale continuava a urlare a tutti, eccetera, eccetera, mandiamo a casa tutti, mandiamo a casa tutti. Benissimo, ha mandato a casa gente che non dava fastidio, Fini, Ingroia, eccetera, eccetera. L'unico che dovevano mandare a casa e che veramente ha fatto danni all'Italia, che è Berlusconi, Berlusconi è ancora lì. Allora io mi domando, la domanda è questa che pongo agli esperti, cosa hanno voluto votare gli italiani? Da una parte un partito nuovissimo come quello di Monti che esigeva rigore ma in un lasso di tempo di 3 o 4 anni avrebbe riportato l'Italia a un certo livello è stato penalizzato. Dall'altra parte è stato rivotato, lasciamo stare Grillo, ma è stato rivotato un partito che per 20 anni ci ha messo in mezzo a una strada. La domanda è cosa hanno votato gli italiani?
Grazie
Ringrazio.
Antonio, buona giornata, poi rispondiamo. Maura, buongiorno.
Buongiorno, io vi faccio molti complimenti perché trovo sia Pontigi sia Lisi, si chiama l'altro.
Marcolisi, Paolo Marcolisi che
Paolo
ha
Marcolisi,
scritto un
molto
volume.
brillanti. Avrei due obiezioni sul fatto di populista, io direi popolare, sul fatto di leader carismatico. Grillo ha mosso le cose, non è un leader carismatico nel senso? Con la Lega non ha niente a che fare, l'ha detto anche ieri benissimo il filosofo veneziano, mi scappa il nome adesso,
Massimo
guardatevi
Cacciari.
in streaming
Cacciari.
servizio pubblico come si dice,
Sì, Massimo Cacciari, signora.
ecco, Massimo Cacciari l'ha detto, è perché se guardate chi va in Parlamento adesso e chi ha eletto Grillo è gente che ha studiato. Della Lega si può dire non vanno in giro con le corna e non parlano, non parlando nemmeno l'italiano, dunque due movimenti molto diversi. E poi bisogna staccarsi dai partiti, non c'è più destra e sinistra. Tra l'altro la sinistra, dice sempre centro-sinistra, ma la sinistra, come ha detto Cacciari, è 20 anni che non c'è più, è morta. È morta in Italia come è morta in quasi tutto il resto del mondo. Dunque guardatevi bene, è una, come si dice, un'alleanza con il povero che smacchia i giaguari, no, uno che si è preso 2 milioni e che davanti a Marco Travaglio fa una faccia da funerale e non sa spiegare dove li ha messi questi 2 milioni, anche se non se li è presi lui, non si può più votare.
Grazie Maura, buona giornata, buongiorno. Enzo, buongiorno. Enzo, ci ascolta? No, non ci ascolta. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno. Ho letto, per me è interessante la trasmissione, bisogna essere abbastanza corti però. L'Italia, che io l'ho sempre stimata perché mio nonno era italiano, era famosa in tutto il mondo, è famosa per la gente che lavora. È un paese che lavora molto e non ha mai osservato molto bene l'evoluzione che ha avuto il proprio governo, cioè mangiano fuori tutto il lavoro che fanno. E ci sono queste reazioni, ma il vero tramonto è l'ideologia. E qui ci vorrebbe veramente una rivoluzione in Italia. Non si può dare 42 milioni di euro ai partiti dopo le elezioni e prendere in giro chi lavora. E questo è il discorso. Forse Grillo, forse se al posto di Bertagni ci fosse stato quell'altro giovane, forse si può cambiare, ma l'Italia ha bisogno veramente di una vera rivoluzione, perché i cittadini che lavorano come l'Italia, io lo stimo moltissimo, meritano qualcosa di più. Vi ringrazio.
Grazie Giancarlo. Allora coinvolgiamo anche l'altro ospite che è Michele Brambilla, buongiorno, giornalista della Stampa. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Lei ha seguito Grillo nelle piazze, quindi ha capito forse prima di altri che avrebbe fatto davvero molto bene.
Io ho seguito le piazze senza Grillo, nel senso che ho fatto dei servizi per conto del mio direttore, in giro a chiedere alla gente che cosa avevano percepito dei messaggi della campagna elettorale. E avevo appunto detto e scritto che Grillo avrebbe vinto le elezioni, perché la maggior parte o non si fidava di Berlusconi o diceva che Bersani mandava messaggi troppo vaghi, e c'era poi una indignazione collettiva enorme che mi ha fatto pensare che Grillo avrebbe fatto il pieno di voti, raccogliendo sia a destra che a sinistra.
E quindi questo lo sentiamo anche dal tenore delle nostre telefonate, dei nostri ascoltatori, che sono effettivamente molto chiari e trasparenti, dicono c'è molta indignazione, c'è molta rabbia, e quindi per colpa di quello che non hanno fatto gli altri, la gente ha meritatamente premiato Beppe Grillo.
Sì, gli altri non hanno fatto le riforme che sono state invocate da anni da tutto il popolo, e loro stessi dicevano dimezzeremo il numero dei parlamentari, faremo ridurremo i costi della politica, eccetera, non hanno mai fatto niente, anzi hanno preso in giro gli italiani facendo finta di ridursi lo stipendio, se lo sono aumentati di 700 euro, quindi se la dovevano aspettare. La classe politica italiana ha dato prova di vivere veramente staccata dalla realtà, di non cogliere quello che il popolo chiedeva.
Michele Brambilla, lei per la Stampa ha fatto appunto diversi servizi pre-votazione in campagna elettorale e sicuramente ha capito chi è l'elettore tipo del Movimento 5 Stelle. Ci può fare l'identikit? È più di destra, è più di sinistra, è più arrabbiato, vive dei malesseri, vive delle solitudini, vive dei risentimenti, delle delusioni, delle disillusioni, ha delle speranze, ha delle ambizioni. Chi è?
È difficile fare l'identikit perché è molto trasversale il voto al 5 Stelle, ci sono molti che vengono da sinistra, alcuni da estrema sinistra, è il caso poi dei movimenti no TAV, cioè contro l'alta velocità, molti vengono dai centri sociali, molti vengono invece dall'elettorato di destra, delusi da Berlusconi e Lega, quindi tutto il mondo delle piccole e medie imprese, delle partite IVA del Nord, che sono stati schiacciati dalle tasse, da Equitalia. Grillo ha fatto la battaglia per abolire Equitalia, per ridurre le tasse, quindi ha pescato voti anche di lì. E poi c'è tutta una genia che è rappresentata anche da quelli che saranno i nuovi parlamentari, giovani, laureati, persone che lavorano normalmente, gente che non ha proprio la faccia da estremista assolutamente. Ho visto anche il sindaco di Parma che sono andato a intervistare in dicembre, sono persone miti, sono persone normali, è proprio, direi che il tratto comune e la normalità dell'elettorato di Grillo, gente stufa di una classe politica che da troppo tempo non capisce più l'Italia.
Gente, tra l'altro, che esercita le professioni più disparate, molto trasversale anche a livello di ceto sociale.
Assolutamente, sì.
E questo è interessante. Fabio Pontigia, c'era chi diceva, forse Antonio, che era più scettico sulla struttura del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, diceva: senza struttura vedremo se poi darà le risposte che ha promesso.
Sì, le promesse sono state elevate e non sarà facile per Grillo dare seguito a queste promesse, anche perché non ha i numeri. In Parlamento ha fatto un risultato stratosferico, ma non ha i numeri per far passare certi suoi postulati. Secondo me aveva molto ragione l'ascoltatrice che ha fatto notare la differenza tra
populista e popolare.
Ecco, quello sì. A parte quello, ha fatto notare che la base, soprattutto gli eletti di Grillo, sono persone colte. Non so, ho letto ieri, non mi ricordo più su quale giornale o quale sito, forse l'ha detto lo stesso Grillo, che l'80% degli eletti del suo movimento sono laureati. Effettivamente è un gruppo di persone, penso in gamba, capace di fare bene il mestiere di deputato, e quindi ha sicuramente una truppa che è in grado di lavorare.
Una base colta, preparata, insomma, competente, perlomeno sì. Che ha studiato, che ha una formazione. E Antonio però diceva sempre, Fabio Pontigia, sì, va bene, Grillo, d'accordo, ha vinto, però non ha mandato a casa tutti, ha mandato a casa quelli che non facevano male a nessuno, ma ha lasciato lì Berlusconi, quindi una vittoria.
Ma in democrazia non si può mandare a casa chi si vuole,
esattamente.
In democrazia decidono i cittadini, sarebbe troppo bello, troppo comodo. C'è chi ritiene che Berlusconi ha fatto male, chi ritiene che ha fatto bene, chi ritiene che non ha potuto fare quello che avrebbe fatto se non avesse avuto certi compagni di viaggio che poi l'hanno scaricato anche per sue responsabilità, effettivamente. Però qui i giudizi sono e dipendono molto dalle simpatie e antipatie, dall'orientamento ideologico. Comunque in democrazia non si può mandare a casa nessuno, ci pensa l'elettore, e qualunque risultato esca dalle urne va rispettato, accettato, e non si può recriminare sul fatto che Berlusconi non meriti di essere deputato o non meritasse di essere primo ministro.
È stato votato, certo.
Se i cittadini lo eleggono, questo deve essere accettato pienamente, senza nessuna riserva.
Paolo Marcorisi, Beppe Grillo, che tra l'altro è stato spesso ospite qui a Mille Voci, anche mio ospite in più di un'occasione, all'inizio del suo movimento, quando è partito col Movimento 5 Stelle in internet, nel web. Beppe Grillo ha detto che combatteva contro tutti, non contro un partito, contro un movimento. Nel suo percorso, è vero che è stato forse più quasi vicino alle posizioni di sinistra che non di destra, però contro Berlusconi non si è mai schierato veramente al 100%, o sbaglio?
No, o quantomeno non più di quanto abbia fatto con altri esponenti di altri partiti.
Esattamente,
politici.
Quindi ha sempre avuto, diciamo, la par condicio nella sua contestazione, nella sua indignazione urlata.
Sì, perché bisogna riconoscere la coerenza di Grillo e del suo movimento, che è vero, si dice che è stato un voto di protesta, è vero che si dice che ha raccolto i voti degli scontenti, però si è presentato con un programma semplice, credo anche volutamente semplificato per punti, che ha portato avanti da anni e che non ha costruito in base alle esigenze del momento o all'avversario di turno. E quindi credo che questo sia il motivo per cui le invettive, tra virgolette, di Grillo sono state per qualsiasi politico dell'arco costituzionale.
Cioè, il suo vaffa era un vaffa a tutti, insomma.
Esatto.
Ecco.
Cioè, però, se mi permette una piccola divagazione per tornare all'argomento precedente, un'affermazione che Grillo ha fatto subito dopo le elezioni, dicendo: chi ha rivotato Berlusconi ha commesso un crimine contro la galassia. E per quello che diceva la signora prima, è vero che non si può, cioè Grillo non poteva decidere chi far fuori alle elezioni, perché il voto democratico elegge, ognuno elegge secondo coscienza. Ha però adesso una possibilità, in realtà, e cioè che se riuscissero a trovare un accordo con Bersani e fare alcune delle riforme condivise, ecco, certo, magari in Parlamento, non è far fuori una parola molto brutta, però ridurre il peso politico del PDL potrebbe farlo.
Però non mi sembra molto aperto verso Bersani, molto possibilista.
No, ecco, assolutamente.
Bisogna... E quindi anche questa è una chiave di lettura interessante, non ha dato segnali molto confortanti in questo senso a Bersani.
No, dunque, che rientrerebbero nella coerenza di tutto,
certo,
il suo percorso
politico. Certo, di quello che
si
diceva prima.
Però io voglio sperare che siano anche delle schermaglie post-elezioni e che poi si possa trovare un punto d'accordo. Ma per un semplice fatto, adesso che è dentro al Parlamento ha anche l'onere di provare a governare. E sarebbe un errore, secondo me, pensare di lasciare via libera al governo delle grandi intese PD, PDL, Monti per poi tornare alle elezioni tra un anno e raccoglierne i frutti.
E come lui è in grado di governare, è in grado di fare questo salto qualitativo?
Credo che nei prossimi mesi sia una prova di grande responsabilità e di maturità politica per il movimento. Al momento direi di no, ma perché è la prima prova del Parlamento, e quindi, però questo non vieta che tra un anno si possa effettivamente e possa creare una struttura in grado di governare.
Di governare in modo serio, in modo continuo. Sentiamo ancora il pubblico che ci chiama in gran numero per quanto riguarda appunto gli ascoltatori e le ascoltatrici che chiedono di intervenire allo 0848 030707. Buongiorno a Carmela.
Buongiorno a voi. Allora, da dove si comincia? Delusione immensa. Ogni volta che mi illudo che forse gli italiani facciano qualche cosa che sia utile per l'Italia e non per la pancia di qualcuno, becco una sportellata in faccia di quella che tramortisse. Grillo non ha potuto, non ha voluto, non saprei se Grillo poteva decidere, anzi certamente Grillo non poteva decidere di mandare a casa chi o cosa, lui può semplicemente predicare. Lo fa molto bene, del resto ha tanti anni di esperienza come comico, sa come affabulare la gente. Spero al momento, diciamo che le prime dichiarazioni mi hanno lasciata ancora più delusa, perché Grillo ha detto che Berlusconi, appunto come è stato appena detto, rieleggere o rivotare Berlusconi è un crimine contro la galassia. Con Bersani non si allea perché è un morto che parla. Votassero il governo di Grillo, se le premesse sono queste, spero che siano delle schermaglie pseudo amorose, giusto per mettere i puntini e delimitare il proprio territorio, e che poi ci si accordi non in base alla politica ma semplicemente che quello che conviene all'Italia, e lui è un pezzo che predica questa bella situazione. Dopodiché mi viene in mente che forse dovremmo lasciar perdere un pochino, ma forse un predicare al vento, personalismi e quant'altro. In questo momento l'Italia è in una situazione tragica, ci vogliono le riforme, certo, ma ci vuole una maggioranza enorme, perché le riforme, cari signori, a parole le vogliono tutti quanti, ma coi fatti non li vuole nessuno, neanche la gente che oggi lamenta per le mancanze.
Quindi lei dice meno personalismi e meno litigi, grazie.
Meno litigi, sarebbe ora.
Grazie Carmela, buona giornata.
Ma grazie a voi.
Buon appetito. Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno da Legnano, Milano.
Legnano? Sì.
Sì, Legnano. Allora, vorrei fare due osservazioni veloci. La prima, mi sembra che praticamente le idee di Beppe Grillo, per quanto io le approvi, si scontreranno sicuramente con molte convenzioni, molte regole della comunità europea, quindi sarà difficile portare avanti certe idee da un lato. Dall'altro lato mi sembra che tantissime persone che stanno analizzando adesso la situazione italiana non hanno capito che il movimento di Grillo è un movimento di rottura e non si può leggerlo secondo i canoni consueti della politica italiana degli ultimi 20 anni. Sarebbe come descrivere il sistema solare con le regole dell'algebra e non del calcolo infinitesimale.
Ho capito, grazie.
Quindi bisogna analizzarlo come movimento di rottura e non nelle analisi convenzionali, insomma.
Grazie, buona giornata.
Tutto qua, grazie.
Daniele, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, premetto, sono italiano, domenica mi sono recato al seggio ed ero molto confuso. Ero molto confuso perché poco prima di arrivare al seggio per votare ero ancora combattuto se dare per l'ennesima volta il mio nome, il mio voto alla destra o se darlo a Grillo. Dopodiché sono andato spianato su Grillo e io rappresento uno dei tanti voti di protesta perché comunque tanto è stato questo. Poi un'altra cosa, allora, non voto la sinistra perché non è solo da 20 anni, ma è da 30 anni che sono le stesse facce, c'è D'Alema, c'è Bersani, c'è la Bindi, gente che non si voleva. La sinistra ha perso l'occasione, secondo me, per vincere veramente le elezioni facendo le primarie tra Renzi e Bersani e ponendo delle regole, perché secondo me se Renzi fosse stato lui al posto di Bersani, forse la sinistra avrebbe vinto e non ci sarebbe il marasma che si è creato dopo. A Berlusconi non ho dato il voto perché ovviamente ha avuto i 20 anni, è vero che ci sono state persecuzioni per quanto riguarda la sua vita da imprenditore e tutto, però ha avuto 20 anni per poter cambiare qualcosa, non è riuscito a farlo. Grillo comunque è l'unico che già prima del Movimento 5 Stelle ci ha messo al corrente di certe situazioni che sono avvenute in Italia, tipo la Parmalat, la Cirio, quindi se Reagan ha fatto il presidente degli Stati Uniti, se Schwarzenegger ha fatto il governatore della California, non vedo perché bisogna scandalizzarsi se Grillo vuole presentarsi al governo con un suo partito. Questo non dovrebbe fare scandalo.
Grazie.
Questo fatto sta che comunque con le cifre che ci sono adesso, con le percentuali, sono bene o male tutti al 30%, l'Italia è ingovernabile e purtroppo si riandrà alle elezioni.
Grazie mille. Dunque l'identikit dell'elettore tipo del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, Daniele, effettivamente ha riassunto bene perché lui ha scelto di votare Grillo. Carmen, buongiorno.
Ha detto il 3.
Carmen? Carmen?
Pronto? Sì,
pronto,
sono qua.
Buongiorno.
Sì, buongiorno a lei. Niente, io volevo solo esprimere la mia opinione, chiaramente. Allora, per quanto concerne la vittoria di Beppe Grillo, io sono d'accordo sul movimento. Bersani non è stato incisivo, ha sbagliato la campagna elettorale. Sono basita sul risultato, chiaramente, di Berlusconi e soprattutto dalla dichiarazione di Maroni che ha fatto dopo aver appreso d'aver vinto la regione. Ha detto, nonostante gli scandali, ho vinto, quindi questo è scandaloso. Per quanto concerne Beppe Grillo, guardiamo il modello Sicilia, il modello Parma, che chiaramente sta dando dei risultati. Ci sono dei giovani adesso al governo, diamo credibilità ai giovani, diamo spazio ai giovani, se no quando fanno l'esperienza? È come quando uno va a cercare lavoro, dice ma esperienza, ma se non gliela facciamo fare. Chiaro che in questo momento è difficile e delicato, però proviamo. Caspita, veramente abbiamo alle spalle delle gestioni disastrose. Io sono d'accordo con il movimento. Speriamo che funzioni, che faccia veramente mandare a casa quelli che devono andare a casa.
Grazie Carmen.
È tutto. Grazie,
buona giornata.
Buongiorno. Buon lavoro, grazie.
Grazie. Michele Brambilla. Sì, il nuovo, però effettivamente qualcuno di vecchio c'è ancora. È stato eletto, addirittura Maroni, messo al pirellone, quindi non è che proprio tutto è cambiato.
Insomma, ieri ha perso il 16% e la Lega ha più che dimezzato i voti, quindi l'elettorato in gran parte ha punito gli ultimi anni di governo. Però la sinistra ha perso 3 milioni di voti rispetto al 2008 quando aveva perso le elezioni, quindi evidentemente sta succedendo una cosa più ampia, e cioè sta cambiando il quadro politico, sta cambiando l'offerta politica e il gradimento da parte degli italiani. Non mi sembra più ipotizzabile che in futuro l'Italia sia ancora governata da un bipolarismo centrosinistra-centrodestra. Ci sono delle forze nuove, trasversali, anche perché le ideologie sono un po' passate, si sono modificate, e quindi l'offerta politica è diversa. Sì, qualcuno di vecchio è ovvio che è rimasto, non si poteva pensare a uno tsunami che spazzasse via tutto, però insomma gli elettori hanno dato un segno
molto chiaro.
Molto chiaro. Io penso che adesso da una parte sicuramente la situazione è grave perché non c'è un governo, però è anche vero che a volte quando si tocca il fondo si è costretti a reagire e rinnovarsi. Forse adesso la classe politica italiana davvero è costretta a fare quello che prima non aveva voluto fare.
Paolo Marcolisi, siamo sicuri che i parlamentari, poi una volta a Roma, una volta attivi in Parlamento, rimangano vergini, rimangano immuni dalle tante tentazioni che si dice a Roma ci sono, ecco, di immischiarsi nel potere, di intrallazzare, chi più ne ha più ne mette, insomma, ecco, di essere compiacenti verso un certo sistema di far politica che è sicuramente ancora ben radicato in Italia, ma non soltanto.
Sì, allora, pensare questo è assolutamente legittimo, però proviene effettivamente da 30-50 anni di politica italiana. Non credo che negli altri paesi accada il ragionamento che stiamo facendo, facciano il ragionamento che stiamo facendo noi, cioè quello di dire ok, verranno corrotti. No, il ragionamento parte da saranno in grado di mantenere le loro promesse. E io voglio sperare che non verranno corrotti e sarò curioso di vedere se saranno in grado di mantenere le promesse, perché è questo il punto centrale, secondo me, della situazione attuale.
Ecco, i punti più importanti del suo programma politico, quali sono i punti prioritari?
Se lasciamo da parte alcune cose, come diceva l'ascoltatore, che possono andare in contrasto con l'Unione Europea, ad esempio la proposta che adesso sta magari variando comunque sul referendum sull'euro, credo che le cose fondamentali siano la riduzione delle spese militari, la riduzione o l'abolizione dei rimborsi elettorali, la riduzione dei parlamentari e la riduzione degli stipendi dei parlamentari e dei privilegi dei politici.
Ecco,
credo questo, la cosa,
una moralità insomma più
esatto,
più accentuata, nuova.
Perché c'è una cosa che manca nel programma di Beppe Grillo, c'è pochissima la parola lavoro, e quindi questo sarà molto interessante vedere come si porranno di fronte a quello che secondo me è il problema principale adesso in Italia.
Certo, il lavoro, l'occupazione. Sull'Europa non è chiuso. Io mi ricordo Bellinzona di averlo visto quando faceva gli spettacoli in Ticino. Era aperto all'Europa e ai buoni esempi che ci giungono dall'Europa.
Sì, però se si mette in discussione una delle poche cose che accomuna concretamente l'Unione Europea, e cioè la moneta, allora poi si mette probabilmente in discussione anche molto altro delle politiche europee.
Certo, quindi dipende dalla moneta, dipende dall'euro. Fabio Pontigia, il pubblico di solito ama il nuovo, diciamo così, quando chiama, quando telefona, quando interviene, ci vogliono politici nuovi, bisogna abbattere la partitocrazia, bisogna mandare a casa i politici vecchi. Poi però in realtà vengono spesso votati, lo vediamo anche noi in Ticino e in Svizzera, gli stessi politici per tanti anni, come mai?
Ma perché sicuramente c'è una gran parte di cittadini che ritiene l'esperienza politica ancora un valore, una garanzia. Al di là di questo, è peccato che si è parlato poco del programma di Grillo in quest'ora, ne ha accennato appena adesso Marcolisi. Secondo me quei punti che lui ha indicato sono un dettaglio importante, ma non è l'asse portante del programma di Grillo. Riconosciuto il merito di Grillo, dato il rispetto che meritano gli 8,5 milioni di voti e l'abilità del personaggio, ecco, io sui programmi di Grillo francamente ho parecchie riserve, perché parliamo di decrescita felice, cosiddetta felice, parliamo di reddito di cittadinanza fatto come lui lo propone, di nazionalizzazione delle banche, di giornali sottratti a proprietà di singoli soggetti, di televisioni che dovrebbero avere la stessa sorte, di incentivi economici. Ecco, io su questo fronte penso che Grillo potrebbe creare, se facesse veramente queste cose in Parlamento e se dovesse andare in governo ancora di più, potrebbe creare parecchie delusioni tra gli 8 milioni e mezzo di cittadini che l'hanno votato, perché alcuni punti programmatici veramente importanti secondo me avrebbero conseguenze economiche molto negative.
Quindi un programma con una buona dose di utopia, un programma un po' velleitario.
Ma non tanto velleitario, cioè se fa veramente le cose che ha inserito nel suo programma, io penso, ripeto, che molti degli 8 milioni e mezzo che l'hanno votato saranno delusi e scontenti, perché ci sarebbero alcune libertà limitate, pensiamo all'idea di abolire la moneta corrente, cancellare i pagamenti in modo che lo Stato possa controllare ogni acquisto che il cittadino fa per combattere con l'evasione fiscale, eccetera, il reddito di cittadinanza, i 1000 euro dati a tutti, con controlli relativi e costi enormi, la ridiscussione del debito pubblico italiano, va bene, ma il debito pubblico italiano sono soldi che qualcuno ha prestato all'Italia per fare certe cose, non si può dire solo cancelliamo.
Eh beh, certo.
Tutte queste cose che sono contenute nel programma di Grillo, secondo me, se attuate, avrebbero conseguenze molto negative che porterebbero sicuramente ad una disillusione di una parte del suo elettorato.
Enzo, velocemente, perché stiamo per chiudere, buongiorno.
Sì, salve. Senta, io volevo dire, riguardo ai partiti che sono passati, io ho 52 anni, io penso che in 50 anni chiunque sia passato, destra, sinistra, centro e tutto, non hanno fatto niente, hanno fatto solo i loro porci comodi. È comprovato che Berlusconi, quello che è, io lo ritengo un mafioso, perché uno come lui, che è diventato il più ricco dell'Italia e poi il più processato dell'Italia, sarebbe dovuto andare a casa. Io vorrei che Grillo facesse, se possibilmente devono fare le modifiche, devono spazzare via tutte queste l'evasione fiscale, ridurre i problemi della sanità e per far vedere che incomincia a fare delle cose, e se fa queste cose io penso che l'Italia si rimette a posto, altrimenti sarà un dirupo.
Va bene, grazie mille. Va bene, grazie mille Enzo, dobbiamo grazie chiudere velocemente. Pontigia, dall'osservatorio nostro ticinese-svizzero, cosa succederà ora in Italia?
Difficilissimo dirlo, io non vorrei essere nei panni del povero presidente Napolitano.
È dura, eh?
È molto dura.
Michele Brambilla, velocemente, e ora? Ma che succede?
Io penso che Bersani farà di tutto per stanare Grillo, per coinvolgerlo e per fare in modo che, se Grillo non ci sta, sia palese il suo no davanti a tutti gli elettori, perché se non fa così e se tentano di fare un governo PD-PDL che dura poco, le prossime elezioni Grillo prende il 60%.
Marco Lisi?
Sì, sono anch'io assolutamente d'accordo, farà di tutto per mettere in mano a Grillo la responsabilità del fallimento, e altrimenti non vorrei essere il Napolitano che sarà costretto a scegliere come muoversi, soprattutto considerando che è anche lui a fine mandato.
Bene, grazie mille ai nostri tre ospiti odierni, Michele Brambilla, Fabio Pontigia e Paolo Marcolisi, per il loro autorevole, competente e brillante contributo nella trasmissione odierna di Mille Voci, dedicata all'Italia di Beppe Grillo, un voto di pancia e o di speranza, il comico che è diventato leader. Ne abbiamo parlato oggi per cercare di capire quali sono gli ingredienti e i segreti del suo strepitoso e clamoroso successo elettorale. Mille Voci si chiude qui, tornerà ovviamente tutti i giorni la settimana prossima, ogni puntata a partire dalle 11. Da Antonio Bolzani, buona continuazione di giornata in compagnia della Rete 1 e a risentirci presto.